Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate e bentornati a Walk Wops, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti con un occhio di riguardo rispetto a California. Io sono Belka.
Io sono Strelka.
Ed oggi parliamo di qualcosa che abbiamo proprio dietro casa, vicino a Los Angeles. C'è una città che si chiama Burbank, e a Burbank c'è la sede di un'azienda molto grande, molto famosa, che sicuramente conoscete e che negli ultimi anni è diventata ancora più grande e ancora più famosa. Ma come ormai è dita tradizione di questa di queste puntate, non vi diciamo subito cos'è, ma vi lasciamo indovinare con un piccolo pezzo musicale. Probabilmente l'avete riconosciuto, questa è la canzone iniziale del Re Leone, cantata in Zulu, ma in realtà non è la canzone che voi avreste sentito, perché nel Re Leone anche la versione inglese inizia con un pezzo in Zulu, ma cantato da attori americani che quindi lo pronunciano male. E quindi noi abbiamo trovato la versione in Zulu del film che è stato doppiato, e questo è l'origine, insomma, come dovrebbe essere davvero la canzone del Re Leone. E secondo me questo è anche tipo, diciamo,
indicativo
di cosa andiamo a parlare oggi e di cosa, del perché vogliamo parlare della Disney, che appunto è questo enorme colosso e abbiamo tutti quanti visto quando eravamo più giovani, e anche quando non eravamo giovani, molti dei loro cartoni animati, dei loro film.
Sì, oggi andiamo a parlare di un argomento, in realtà di due, che sono correlati. Andiamo a parlare di un fenomeno che si chiama queer coding, che potremmo tradurre come colorazione queer, direi. Che è il fenomeno per cui dei personaggi all'interno di film vengono rappresentati come personaggi queer, ma in maniera abbastanza, diciamo, non esplicita, ma che solitamente viene relegata questa rappresentazione ai personaggi fondamentalmente malvagi all'interno del film. E poi il fenomeno correlato, che non penso abbia un nome specifico, però potremmo chiamarlo forse race coding, quindi, o forse black coding più che race coding, per cui il fenomeno, diciamo, specchio, per cui la stessa cosa succede questa volta codificando delle categorie di razza specifiche su alcuni personaggi all'interno dei film.
A me una cosa che comunque stupisce, quando ho letto di questo fenomeno, che adesso spiegheremo meglio, faremo degli esempi, ma leggo sempre queste interpretazioni del perché questa cosa succede, facendolo risalire al codice Hayes, che è una specie di regolamentazione interna del mondo dei film di Hollywood, che risale agli anni 30, che fondamentalmente è una specie di compromesso, di dire, da parte della buon costume, insomma tutto l'apparato repressivo, di dire: voi seguite questo codice, vi autoregolate, noi non vi censuriamo i film. E diciamo, una di queste, ci sono varie cose abbastanza affascinanti nel senso negativo, cioè abbastanza cose inquietanti in questo codice Hayes, per esempio non mostrare relazioni tra persone di razza diversa, quindi non si può far vedere una coppia bianca nera, una coppia interrazziale, e l'altra cosa è appunto non mostrare personaggi omosessuali in senso positivo. Quindi tutti i personaggi omosessuali o che si fa capire che sono omosessuali senza dirlo devono essere cattivi.
Sì.
La cosa che mi inquieta è che tanti dei film della Disney di cui andremo a parlare oggi sono degli anni 80-90.
Sì.
Quando comunque sì, il codice Hayes già non è più in vigore, sì. E comunque nel senso ti aspetteresti che comunque, cioè già negli anni 60-70 Hollywood è cambiata e non è più quel mondo lì. E invece la Disney un pochino forse ha mantenuto questa impostazione molto più a lungo rispetto a altre... Non lo so, questo è sempre un commento così sì. Molto personale, però.
Sì, infatti la soluzione diciamo più facile che si era trovata a Hollywood per l'Ace Code era anche quello di... cercare degli attori bianchi per dei ruoli che nella storia originale magari non erano riservati ai bianchi, ma perché così potevano, per esempio, innamorarsi dell'eroina bianca, per dire, oppure potevano avere relazioni con uomini bianchi, no? Un caso famoso di questa attrice asiatica che perde l'Oscar perché non può, la storia di questo film che rappresenta la storia di una donna cinese che si innamora di un bianco e non può essere messa lei a recitare la parte della donna cinese e viene chiamata invece una donna bianca che vince l'Oscar per l'interpretazione di una donna cinese durante la guerra. Non mi ricordo il nome dell'attrice cinese, che forse è anche parte del problema del codice. Non mi ricordo neanche il nome dell'attrice bianca che vince l'Oscar al posto suo. E neanche del film, se devo essere sincera, però...
Come vedete, una puntata con un lavoro di ricerca alle spalle abbastanza serio,
importante.
Parliamo allora del queer coding nei film della Disney,
parliamo,
no?
Del queer coding.
Interessante prima. Perché quindi andiamo a parlare tutti dei personaggi cattivi che a volte paradossalmente sono i personaggi più interessanti dei film, perché comunque spesso i buoni sono diciamo un po' più bidimensionali, cioè sono meno interessanti come personaggi, i cattivi spesso hanno un pochino più di spessore, no? Almeno da adulto mi viene da dire che
sì,
i personaggi cattivi sono quelli più interessanti perché sono più complicati.
Forse sono anche quelli che ti ricordi alla fine del film, fondamentalmente. Sì, parliamo del queer coding allora nei film della Disney. Beh, alcune dei... diciamo, innanzitutto ci sono due diversi tipi di queer coding che fa la Disney. Uno ha un'intersezione di razza abbastanza evidente e uno invece no, sono personaggi bianchi queer. Ci sono dei casi abbastanza famosi, come per esempio quello di Jafar in Aladdin, che è chiaramente un uomo gay, oppure il governatore Radcliffe in Pocahontas, per esempio, o anche Ade in Hercules. Come fa la gente, cioè perché la gente crede che questi personaggi siano queer? Qui c'è un pochino di forse problema nel tradurre questo concetto in italiano, perché in italiano sono stati doppiati questi personaggi e spesso i doppiatori hanno deciso di non mantenere le caratteristiche originarie della voce, per cui diciamo... in italiano il modo in cui questi personaggi parlano non è stereotipicamente gay e l'unico modo con cui ancora potete rendervi conto del fatto che questi personaggi siano queer sono le movenze, per dire. Però in inglese...
E anche un po' il modo in cui sono vestiti, si truccano,
sì.
Hanno
sì.
Gli occhi colorati, hanno sembra che abbiano tipo di mascara.
Il governatore Radcliffe in Pocahontas ha anche una collezione di mantelline
rosa e
dorate.
Non è anche tipo quel cagnetto chihuahua.
Quel cagnetto insopportabile, è vero? Sì, sì, lui però è anche favoloso, no? È anche molto l'avanguardia della moda comunque in entrambi i film in cui l'hanno.
Ma anche Hades è un personaggio molto, molto comunque affascinante.
Sì, molto, è vero. Però diciamo, al di là delle movenze, i personaggi in questione quando parlano in inglese presentano una serie di caratteristiche di pronuncia delle parole che sono associate con la pronuncia delle parole da parte dei gay maschi, per cui un modo particolare di pronunciare la S che viene letto ancora oggi dalla gente, cioè se voi ancora oggi fate sentire delle registrazioni di S, di suoni della lettera S, pronunciati da persone diverse, la gente è ancora in grado di associare un particolare modo di pronunciare la S a persone non eterosessuali. Questo nel caso degli uomini. Nel caso delle donne la S non è così importante come fattore, però nel caso delle donne invece c'è una componente in realtà forse più interessante, perché nel caso dei personaggi maschili cattivi sono gay, ma nel caso dei personaggi femminili sono gay, però sono anche contrari alla famiglia eterosessuale, no? E quindi forse arriviamo a uno dei personaggi che è forse salito anche alla ribalta recentemente come l'esempio più famoso di queer coding, che è quello della strega cattiva della sirenetta Ursula, la strega del mare, no? Tu te la ricordi Ursula?
Vabbè, come fai a non ricordarti Ursula? È un personaggio bellissimo,
un personaggio meraviglioso
e anche un personaggio molto, cioè, spaventoso, inquietante comunque. Nel senso, non so, ci sono tanti cattivi della Disney che forse da piccolo ti facevano davvero
così
paura.
Come lei.
Però Ursula fa paura tanto per qualche motivo,
sì,
che non è facile. Cioè, molto. Come si dice?
Inconscio. Sì. Allora, perché non vi lasciamo invece con una pausa musicale? Non vi diciamo che cos'è e poi vi spieghiamo in quale modo si collega a Ursula.
at the door. Take a giant step for you and all mankind. Then don't come back. I always gave you so much more than you deserved. No, don't come back. 'Cause no one makes a fool of me. You've got a nerve to walk away. Mark the words I'm gonna say. Mister, you just made a big mistake.
Questa era Divine, immagino si legga.
Sì.
Chi è Divine?
Con You Think You're a Man. Chi è Divine? Divine è una drag queen salita alla ribalta, diciamo, negli anni, penso dai 70 in avanti in realtà, però forse il grosso della sua carriera l'ha avuto negli anni 80. Famosissima, definita la drag queen del secolo, ha cambiato il modo in cui si fa drag. Il personaggio a cui i creatori della Sirenetta si sono ispirati per creare Ursula.
E ci assomiglia anche.
Ci assomiglia. Infatti vi consigliamo di andarvi a cercare su YouTube alcuni dei suoi video. Penso in particolare Shake It Up, è quello. È proprio il video che secondo me hanno guardato per disegnare Ursula, perché si vede appunto Divine con questo caratteristico capelli corti, biondi, sparati in aria e con un vestito nero. A corpetto attillato, con la gonna invece che sembrano appunto i tentacoli di Ursula, no? Per cui veramente una somiglianza interessante. Quindi perché è inquietante Ursula? Ursula è una drag queen plus size che per gli standard dei film della Disney anche usa un linguaggio del corpo che è molto sessualmente esplicito, perché le scene che magari vi ricordate, quelle dove lei suggerisce ad Ariel che non aver bisogno realmente della voce per conquistare un uomo, no? Hai bisogno soltanto del linguaggio del corpo, hai bisogno di saper usare il corpo.
Delle gambe,
il modo in cui Ursula dà questi suggerimenti ad Ariel è, diciamo, se, visto oggi a 30 anni, molto sessualmente esplicito.
C'è anche questa cosa che lei può cambiare forma.
Lei può cambiare
forma. E può anche diventare un personaggio, insomma, una figa tutta magra, sottile, proprio stereotipata, ma
sì,
lei decide
ma lei
di
non
fare.
Sì, e questo è anche forse interessante in un punto del film, non soltanto quando lei cambia forma e diventa umana, ma anche in un punto del film quando canta la sua canzone, fa il monologo da cattiva in forma cantata, lei appare in versione polipo sempre, però molto magra, coi capelli più lunghi, quindi più femminile fondamentalmente, ma lei decide di non utilizzare quella forma normalmente, che è anche molto interessante. La storia di Ursula come personaggio di per sé è veramente interessante perché cambia totalmente rispetto al personaggio della Strega del Mare nella storia originale di Hans Christian Andersen, perché nella storia originale Ursula è la sorella di Tritone, quindi è la zia di Ariel, e non è presentata come un personaggio cattivo necessariamente. Lei è stata cacciata dal palazzo reale perché ha avuto un litigio con Tritone. Nella storia di Andersen si sa che il litigio è dovuto al fatto che lei non voleva sottostare alle regole del fratello, quindi anche rappresentata già nella favola originale come, diciamo, una figura femminile non particolarmente positiva, no? Come modello per le ragazzine, e lei semplicemente si offre di aiutare la nipote, si fa dare la voce in cambio, però non viene presentata come uno scambio particolarmente problematico, no? Nella storia di Andersen non c'era tutta questa importanza data alla voce, comunque probabilmente le donne stavano in un contesto abbastanza diverso, no?
Probabilmente anche Andersen avrà pensato cosa ti serve una voce se sei donna.
Sì, esatto. Però invece nella versione della Disney le viene data questa caratteristica invece molto più, cioè questa volontà molto più malvagia di fondo, e anche un certo disgusto nei confronti della famiglia eterosessuale. Cioè lei vuole rovinare il matrimonio di Ariel facendolo in una maniera da prendersi gioco dell'istituzione del matrimonio, no? Lei non crede a questa cosa. Le anime che lei aiuta sono persone che non si rivedono all'interno di questi canoni di mascolinità e femminilità che sono stati imposti, vanno da lei, lei li aiuta ma si prende qualcosa di più importante fondamentalmente perché lei capisce che questa cosa è una performance, per cui diciamo di abbastanza inquietante dietro Ursula c'è questa cosa, che c'è questo fatto che lei viene un po' presentata come un personaggio che in maniera non apologetica distrugge lo status quo intorno a sé. Anche il fatto, no? C'è una scena che a me piace molto di lei che si avvolge una delle meduse, delle murene, come boa, e cammina come se fosse su una passerella e, diciamo, è un pochino, sì, no? La donna bisessuale, sola, che vive lontana dalla società e non grassa e non... fondamentalmente che non sottostà alle regole di Tritone, e tutto quello che sta facendo lo sta facendo per ottenere il potere. Cioè lei non è che odia Ariel in fin dei conti, no?
Intuisco una certa affascinazione da parte tua nei confronti di questi personaggi.
Sì, perché
ma anche dei difetti, diciamo, nonostante ciò sarà anche dei difetti.
No, perché comunque, scusami, io ho passato veramente la mia infanzia a guardare La Sirenetta, che era il mio cartone preferito, e a voler essere come Ariel. Quando poi però cresci ti rendi conto che, cioè, comunque Ariel è un personaggio oggettivamente brutto.
E che vorresti essere come Ursula.
Scusami, cioè, comunque dai, prima di tutto è una reale. Ha 16 anni, ha tutto quello che vuole. Decide di abbandonare la sua voce per seguire un uomo che non ha mai visto, di cui ha visto una statua, per sposarlo. No? Un pochino...
È un po' una cogliona. Sì.
È un po' una cogliona.
Vabbè, direi che...
Che ha chiaramente una preferenza per
dire
Ursula.
Che noi siamo tutti Ursula. Celebriamo allora con quella che comunque è una bella canzone di quel film, In fondo al mare, ma in una versione migliorata.
Always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Slave away while we devote full time to floating under the sea. Down here are the fishes happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they said, cause they in their bowl. But fish in the bowl is lucky, paying for a word of fame. One day when the boss gets hungry, guess who's gonna be on their plates? Under the sea. Under the sea, nobody beats us, fry us and eat us in fricassee. We want the land folks love to cook. Under the sea, we off the hook. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea, under the sea. Since life is sweeter, we got the beat here naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the urge to start and play. We got the spirit, you got to hear it. Under the water, and we're in luck here down in the bucket.
niente, questa era In fondo al mare, ma nella versione di un gruppo che penso sia britannico, che si chiama Punk Rock Factory, che a giudicare dal loro, la loro pagina web si dedicano a fare cover di canzoni da Disney in versione punk rock. Rispettabile comunque come scelta artistica.
Comunque, vedi, la sirenetta ci porta alla seconda, al secondo contenuto di questa puntata, perché se tu dovessi dirmi di che razza era il granchio amico della sirenetta...
Il granchio amico della sirenetta? Faccio un po' fatica a ricordarmi il granchio amico della sirenetta.
Proviamo a ricordarcelo, com'è che è fisicamente? Occhi grandi, labbra grandi, testa grande...
È un granchio nero, quindi.
È un granchio nero. No. Penso che lo... Non so chi è l'attore che gli dà la voce, però sì, è nero. E qui passiamo, diciamo, alla seconda parte, no, di questa puntata, che è quella del black coding. Ci sono modi diversi in cui vengono rappresentati i neri all'interno dei film della Disney. In realtà, forse negativamente, ma negativamente in due maniere diverse, no? Perché nel caso, per esempio, di personaggi come questo del granchio della sirenetta, Sebastian, comunque Sebastian è un personaggio positivo, no? È amico dell'eroina.
Però è l'aiutante.
È l'aiutante. Infatti c'è questo stereotipo del nero magico, che è questa specie di residuo, diciamo, del periodo in cui i neri erano i servitori dei... dei bianchi in America, e quindi, diciamo, è questa figura di questo personaggio nero che ne sa di più del personaggio principale, che è l'aiutante, che però è anche l'intermezzo comico, no? Un altro personaggio famoso, che anche qui in Italia non si è mantenuto il coding, però se voi doveste guardare questi film in inglese, vi rendereste conto che la parlata di questi personaggi è, cioè, veramente inglese afroamericano a tutti gli effetti. Il drago di Mulan.
Mushu. Il drago di Mulan.
Il drago di Mulan è Eddie Murphy. E parla inglese afroamericano, e anche lì un altro di questi personaggi, appunto, fondamentalmente positivo, però l'intermezzo comico del film, no? Quindi sempre il loro personaggio è definito solo in relazione al personaggio bianco.
Sì, stavo per dire anche il genio della lampada di Aladino, che probabilmente è l'unico, tra virgolette, in realtà giustificato, perché probabilmente nella storia originale era già un personaggio nero, sì, nel senso, perché comunque però, è già quell'idea, sì, lì del...
Però dato che il genio della lampada di Aladino, nella lampada di Aladdin, è fondamentalmente un personaggio onnipotente, è interpretato da un attore bianco, perché è Robbie Williams, per cui... C'è questa, diciamo, interessante scollamento tra quali sono i personaggi che sono, appunto, sono neri e vanno rappresentati come neri, e quelli che invece sono neri ma vengono...
O forse se semplicemente l'algoritmo di Hollywood, in cui hanno detto il personaggio originale nella storia è un nero, allora lo devo fare un bianco, e invece se non è nero, non è personaggio, la storia originale è nero ma è un granchio, allora non ci possiamo permetterci di darlo a qualcuno che non è bianco. Forse è stato così il meccanismo,
forse è così,
che è andato.
Sì, poi vabbè.
E poi c'è, secondo me, un caso che io, quando l'ho scoperto, è stato un trauma. È stato veramente un trauma terribile, perché sono quelle robe che, appunto, vedendole tradotte, non ti rendi conto e non avresti mai potuto, secondo me, capirlo crescendo in Italia. Ma i corvi di Dumbo,
sì,
sono una delle cose più razziste che io abbia mai visto in un cartone animato.
Dumbo è degli anni 40, del 41.
No, 41 no, Dumbo secondo me è molto più tardi.
Lo cerco.
Comunque, i corvi di Dumbo nella versione originale, innanzitutto, è del 41. 41. Ah sì, niente, quindi no.
Allora si spiega un pochino, però...
Sono afroamericani.
Sì.
Si comportano come un gruppo di afroamericani, vengono stereotipizzati in quel modo lì,
sì,
cantano una canzone blues, hanno un accento del sud degli Stati Uniti, ma soprattutto uno dei corvi si chiama Jim,
sì,
che in inglese è Jim Crow. E questa è la cosa che è il più... Io l'ho trovato, cioè, pazzesco che loro si siano permessi di fare una cosa del genere, capisco che erano gli anni 40, però, perché Jim Crow è il nome di una serie di leggi che vengono passate nel sud degli... cioè, non è il nome ufficiale, ma è il modo in cui vengono scritte una serie di leggi passate nel sud degli Stati Uniti dopo la fine ufficiale della schiavitù, quindi dopo la guerra civile, che di fatto introducono la separazione per razze, per cui dicono quelle robe lì che i neri non possono andare negli stessi autobus dei bianchi, devono sedersi in fondo al posto, hanno i bagni separati, hanno i barbieri separati, no? Tutta la segregazione razziale contro cui poi lotterà il movimento dei diritti civili degli anni 50-60, le leggi che diciamo strutturavano questa segregazione razziale prendono il nome di leggi Jim Crow. E Jim Crow è un personaggio di questi, delle canzonette, dello stereotipo del fine dell'Ottocento, in cui viene descritto tutti gli stereotipi razzisti nei confronti dei neri del sud degli Stati Uniti. Per cui non è una parola così a caso, è una parola molto, è molto specifica e molto precisa, e il fatto di aver chiamato un corvo Jim non è una scelta da poco. Cioè io non ho parole su cos'altro dire su questa cosa qua, se non che, cioè, è proprio terribile.
Sì, però è vero, cioè,
la canzone loro è molto bella.
La canzone loro è molto bella ed è un altro di questi sottotesti che si perde ovviamente nella traduzione, perché non è stata mantenuta, era forse anche difficile mantenerlo
sì.
Nella traduzione in italiano. Vogliamo fare un'altra pausa musicale?
Mettiamo un'altra canzone.
E poi, sì, cosa ci proponi?
Beh, ci abbiamo parlato del genio, della lampada, del Dino. Lui ha una canzone molto bella.
Molto bella.
E già di suo è una canzone swing, per cui, diciamo, il remix elettro swing era proprio, diciamo, servito sul piatto d'argento. Chiamato, per cui mettiamo questo. Questo era A Friend Like Me, versione di Dave Wave.
Mm-hmm. Originale, cantato da Robin Williams. E, sì, e ancora, come facciamo a capire che questi personaggi sono afroamericani? Di solito hanno una serie di caratteristiche sia fisiche nella rappresentazione, sia nella pronuncia, no? Usano particolari modi di pronunciare le parole che sono del sud degli Stati Uniti e sintassi dell'inglese afroamericano vero e proprio. Ci sono due casi di due film che escono, penso, a 30 anni di distanza, che un pochino hanno segnato l'evoluzione da un certo punto di vista del modo in cui la Disney rappresenta gli afroamericani sullo schermo. Questo è un lavoro di documentazione su queste cose fatto dalla professoressa Walida Imarisha, che è abbastanza famosa negli Stati Uniti, si occupa di rappresentazione mediatica della razza e intersezionata col genere poi. Lei si occupa di, diciamo, lei è famosa perché insegna una classe su questo argomento, sui film della Disney, e uno dei casi di studio che fa è mettere a confronto Il libro della giungla con Il Re Leone. Il libro della giungla, allora, Il Re Leone è del 94 e Il libro della giungla esce una trentina d'anni prima del Re Leone. Il libro della giungla ha dei momenti di questo razzismo veramente, cioè, che secondo me definirlo codificato è proprio anche un chiudere gli occhi per non vedere, no? Diciamo, la metafora intera del libro della giungla è che il ragazzino Mowgli viene ostracizzato da alcuni degli animali della foresta perché che non vogliono avere un uomo nella foresta. Ma gli animali della foresta che non lo vogliono avere sono neri, e il ragazzino è diciamo la rappresentazione della bianchezza. Il messaggio più o meno del libro della giungla, come lo concepisce Disney, è quello che c'è un gruppo di scimmie che lo rappresenta. Fondamentalmente la canzone degli Orangotango, che in italiano si chiama Voglio essere come te, e nella versione inglese le scimmie sono afroamericane, fondamentalmente. Qui forse non ci vuole, questa forse è una rappresentazione che in realtà anche in Italia riesce a passare bene tranquillamente, no? L'idea della persona di discendenza africana rappresentata con la scimmia, però cantano una parte delle scimmie. Le scimmie buone sono quelle che fondamentalmente capiscono che Mowgli rappresenta la bianchezza a cui loro devono aspirare e gli riconoscono questa superiorità, mentre all'interno degli animali cattivi ci sono una tigre, un serpente, altri orangotang che invece si capisce che fondamentalmente metterebbero a repentaglio l'equilibrio della giungla se non venissero lasciati dove sono. Quindi fondamentalmente il messaggio di fondo è: dobbiamo rimanere segregati per vivere in maniera felice.
Ma chi altro è un grande appassionato del libro della giungla? Che forse adesso mi sembra adesso che torna tutto.
Tutto torna.
Gli scout di Baden Powell sono tutti proprio presi benissimo.
Adesso hai capito. Adesso,
tante cose, tanti piccoli pezzi del puzzle che vanno tutti
d'altra
assieme.
D'altra parte, scusa, chi è l'autore del libro della giungla? È uno di questi, non è quello che credeva nel fardello dell'uomo bianco?
Mi trovo impreparato, devo essere sincero.
Secondo me sì, adesso se vuoi io cerco Il libro della giungla. Secondo me Il libro della giungla, che imbarazzo che non sappiamo chi è l'autore.
Vabbè.
È Kipling.
Ah, vedi.
Sì, Kipling.
Vabbè, sono tutti amichetti.
Kipling aveva detto questa frase famosa, mm-hmm, appunto, che andare a colonizzare e civilizzare i paesi, cioè le aree del mondo non britanniche, era il fardello dell'uomo bianco. Quindi adesso tutto torna. Va bene, voi direte, ok, questo succede però, diciamo, negli anni 60, metà degli anni 60, saremo migliorati.
Quando l'impero britannico ancora
c'era. Saremo migliorati nel 94. Nel 94, ricordiamoci, quando Il Re Leone esce, c'è appena stato, forse Nelson Mandela era appena stato arrestato, o era stato arrestato, cioè ora è stato rilasciato. Cioè, comunque, il Re Leone viene rilasciato insieme a un momento fondamentale per la lotta contro l'apartheid, perché era anche il modo in cui fondamentalmente veniva fatto il marketing all'epoca. Comunque, ok, siamo nel 94. Nel 94 il personaggio principale del Re Leone è il giovane erede al trono, il cui padre è il classico uomo ipermascolino, criniera rossa, il grande Mufasa, l'eroe di mille guerre. Il cattivo è il fratello, che è un personaggio queer, sempre, aiutato da un gruppo di iene, che se voi guardate forse vi ricordate la capa delle iene, che si chiama Shenzi, che in Zulu significa la bastarda, è Whoopi Goldberg e ha i dread, è proprio rappresentata fisicamente come l'attrice nera Whoopi Goldberg. Le iene sono rappresentate come questi personaggi assolutamente stupidi e feroci. Ma la cosa interessante è che se voi ascoltate, riguardate quel film ascoltando il discorso che fanno le iene, in realtà rappresenta bene la situazione americana dell'epoca, perché le iene sono... Tra l'altro questo esce tipo a 2 anni di distanza dalle rivolte di Watts anche a Los Angeles, che è un argomento interessante. Le iene vivono in questa zona della terra che viene chiamata la landa desolata, le lande abbandonate, no? Che stanno all'ombra. Questi sono dei terreni che gli erano stati dati da Mufasa, che loro hanno fondamentalmente, si sono presi, si sono iniziati ad autogestire per i cavoli loro, e dato che sono cretine non sono riuscite a gestire la terra nella stessa maniera in cui l'avrebbe fatto invece Mufasa, quindi è letteralmente diventata, la terra è diventata secca, non c'è più niente da bere, e loro adesso sono, si alleano con Scar, il cattivo, perché non sono in grado di alimentarsi, ma questa mancanza di risorse è una cosa che gli viene imputata per tutto il film, sono state loro a mettersi in questa situazione, ed è un pochino difficile non vedere la connessione con quest'idea che le comunità svantaggiate sono artefici del loro destino fondamentalmente. Quindi diciamo a 30 anni di distanza l'idea di fondo è sempre la stessa, no? Tenere questi gruppi sociali segregati funziona, perché così queste persone che non riescono ad autogestirsi, che non riescono a governarsi, che sono preda dei loro della loro rabbia, però sono fondamentalmente incapaci di dominarsi, se ne stanno nella periferia e fondamentalmente vengono riammessi nella società solo quando sono pronti ad accettare il dominio dell'uomo bianco.
È molto inquietante.
È molto inquietante.
Sembra proprio la storia delle riserve indiane un po' anche, no? Comunque sì,
molto. Però Scar, per esempio, è sia afroamericano che queer, per cui c'è una doppia...
Tra l'altro c'è anche questa cosa interessante che io non ho in realtà visto, ma ci sono dei sequel del Re Leone, ci sono degli spin-off, e c'è uno spin-off in cui le iene diventano personaggi più centrali, praticamente i protagonisti del loro film, perché alla fine erano personaggi divertenti. E a quel punto non è più
Whoopi Goldberg,
è un'attrice bianca, perché diventano personaggi più positivi, e quindi cambiano la doppiatrice con una doppiatrice più bianca.
Sì, che... ma anche i capelli, se non sbaglio, nel sequel dedicato alle iene
la pettinano meglio.
Tipo sono più ordinati, perché se la guardate nel Re Leone proprio discesi si vede, cioè si vedono proprio i dread, ha proprio dei dread, non c'è altro modo di chiamarli.
E così. Ora sono passati quasi 30 anni anche da Il Re Leone, e la Disney è un po' cambiata, non fa più personaggi queer così cattivi.
Però beh, personaggio, ha fatto un film con un personaggio nero, cioè no, nel senso che l'intero film erano personaggi neri, però il cattivo, non mi ricordo il nome, la principessa è Rospo, sì, la principessa è Rospo, il cattivo è queer, sempre. E c'è una dinamica interessante, questo l'ha studiato una mia collega, perché i dialetti dei vari personaggi neri all'interno della principessa e Rospo in inglese sono diversi, E i dialetti creoli, che sono quelli che sono rimasti più simili alle lingue che dall'Africa sono state portate negli Stati Uniti, sono quelle dei cattivi. Quindi personaggi buoni all'interno di questo film, cioè quindi c'è anche una stratificazione di diversi modi di parlare inglese afroamericano che riflettono, diciamo, un'idea che più ti avvicini al concetto di bianchezza. La protagonista parla un inglese afroamericano molto, molto pulito, molto upper class fondamentalmente. Il cattivo parla questo inglese creolo, è una persona queer sempre, quindi c'è anche questa gerarchia, no, all'interno del... Cioè, si sono evoluti, diciamo, dall'epoca del Corvo Jim, però in maniera sempre, sempre incompleta alla fine.
E poi c'è questo film che è uscito di recente, ambientato in non le Cinque Terre in Italia, che si chiama Luca, che, diciamo, io non ho visto perché non è uscito né cinema, perché c'è il Covid, si può vedere soltanto sulle piattaforme di streaming che non abbiamo, e noi non ci permetteremo mai di scaricare un film illegalmente, una cosa che è proprio non è proprio, insomma, non si fa, e quindi non l'ho visto. Però trovo affascinante questo tentativo della Disney ufficialmente di negare l'ovvio. Cioè, di negare il fatto che questa qui sia una storia di due, cioè di una storia d'amore tra due ragazzini gay, e che sia la storia della, cioè, nel senso, loro hanno fatto un film con, cioè, questi sirenetti che si nascondono perché il paese non li capirebbe, e c'è tutta questa dinamica di essere allontanati dalla famiglia, doversi nascondere, aver paura dei bulli della città.
E poi doversi anche, cioè dover capire, no? Se stessi, riscoprirsi, fare, sì, coming out.
E poi comunque c'è una storia in cui comunque il sogno di questi due è avere i soldi per comprarsi una Vespa e andare a farsi giri nelle campagne toscane. Insomma, se non è una storia d'amore questa, non so quale sia, cioè cos'è la storia d'amore di Ercole, che c'è Meghan che lo prendeva per il culo, non lo so, è la storia d'amore quella della sirenetta che, cioè, lei non sa come ha fatto lui,
non l'ha mai vista,
cioè, nel senso, forse è il primo film in cui c'è una storia d'amore normale, in cui il problema non è i rapporti di coppia, perché il rapporto di coppia è comunque abbastanza, insomma, per essere due adolescenti, siamo abbastanza decente, il problema è il resto del mondo, che, insomma, loro devono nascondersi, non devono farsi vedere che sono dei mostri marini.
Comunque anche la rappresentazione dell'amore è interessante, se ci pensi Aladdin aveva questo messaggio meraviglioso, che se menti alla ragazza di cui sei innamorato, lei te la dà e... comunque otterrai tutto quello che vuoi, non hai mai bisogno di dirle la verità.
Oppure per citare Ade, che dice a Meg, Meg dice no, ma lui non mi ha fatto del male, è una persona così simpatica, e Ade gli fa sì, però è un uomo, e quindi...
Ade è l'amico gay.
E chiaramente...
Ade è l'amico gay.
Un personaggio bellissimo. Direi che possiamo terminare qui la nostra puntata.
Sì, adesso io direi andatevi a rivedere i film della Disney e non potrete non vedere.
Mi raccomando, non scaricateli da internet illegalmente, bensì pagate il giusto obolo, perché la Disney comunque non ha fatto abbastanza soldi con tutte queste robe qua.
Guardateveli in inglese, potendo.
Se riuscite, guardatevi in inglese.
Ma si fa questa cosa in italiano?
Cosa?
Di rappresentare personaggi... A me viene in mente il caso di Willy il giardiniere nei Simpson.
Willy Simpson
è un esempio, no? Di...
Beh, diciamo che è interessante.
Regionale.
Sì, è interessante perché Willy il giardiniere dei Simpson originalmente è scozzese. E per far capire il... non lo so, forse è la cosa più...
Perché lui è sardo, mentre invece il personaggio del poliziotto, che nell'originale è del New Jersey, nella versione italiana è napoletano. Quindi vedi, forse sì, forse anche noi abbiamo questa cosa, semplicemente non è passata nei film della Disney. Vabbè, vi lasciamo con questa domanda. Quali sono gli esempi? Compito per la prossima volta.
Compiti a casa. Questo era Walk Whoops. Io rinuncio ad annunciare l'orario in cui veniamo trasmessi in radio, perché tanto ogni volta lo sbaglio, e quindi guardate su radiowombat.net a che ora ci sentirete in radio, e se no ci ascoltate via internet.
Stay woke.
e Stay Wop.